Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Ben ritrovati, puntata del giovedì di Palla in Tribuna, giovedì che vuol dire anche calcio e calcio, lo dico subito per non dimenticarmi, questa sera alle 21 mi raccomando in diretta con Luca Ampollini, ci sarà anche Sandro Piovani a cena a Casa Ferrari, ci sarà anche Marco Bernardini, insomma una puntata tra un po' anche in famiglia, ecco, per vedere come arrivare alla partita di domenica, che tutti attendiamo con trepidazione ormai, perché cerchiamo un po' di metterci alle spalle ciò che è stato e vedere a ciò che sarà, ovviamente metterci alle spalle ma senza voler ignorare le indicazioni preziose del match di lunedì sera, ma ci concentriamo sulla partita col Bologna, e da oggi lo farà anche il Bologna, che fino a ieri sera era distratto più che legittimamente dal match contro il Liverpool ad Anfield Road. E devo dire che è un Bologna, allora non ho visto la partita, ho visto gli highlights, ho letto un po' di cose, magari se qualcuno di voi l'ha vista può essere anche più preciso e ci scriva al 333-9200-170 per dirmi che tipo di partita, che tipo di Bologna ha visto. A me è sembrato comunque un buon Bologna che si sta riprendendo da un inizio così così in campionato, e devo dire che dopo la mezz'ora e a cavallo dei due tempi ha anche messo in seria difficoltà il Liverpool. Attenzione a questo Urbanski, di cui mi parlano molto bene amici bolognesi, e che ieri per poco non segna, ha già segnato in Serie A. E insomma, non è il Bologna dimesso d'inizio stagione. Speriamo che però la partita di ieri abbia risucchiato molte energie alla squadra di Italiano. E allora, c'è già un messaggio. Sì, era arrivato noi, sì, alle 14.05, lo leggiamo subito. Buongiorno, non vi ho ascoltato ieri perché la puntata di martedì è stata troppo ingenerosa nei confronti di Pecchi, addirittura. Sono allenatore qualificato di pallavolo e so quanto si deve studiare e lavorare per arrivare anche solo a discreti livelli. I tifosi giornalisti che contestano Pecchi per il gioco troppo propositivo e rischioso probabilmente non lo sanno, e sicuramente a voce vincerebbero la Champions. Il Parma è bello da vedere, i risultati arriveranno. Il progetto sta iniziando a girare, invito a non guardare la punta del naso ma orizzonti più ampi, forza Parma. PS, bellissima la maglia gialla, lui dice peccato per lo sponsor del sito di scommesse. Beh sì, diciamo che è in buona compagnia il Parma, e comunque insomma sono fondi che vanno a beneficio dello sport, se non altro e non altrove. Ma io ti dico, caro radioascoltatore, martedì ero io in conduzione, abbiamo cercato di dare spazio un po' alle due campane, non so se tu hai spento dopo il primo intervento di Gianluca Azzurrini, che comunque erano tutte critiche legittime e anche costruttive. Poi insomma Remo Gandolfi non mi è sembrato negativo nei confronti di Pecchia, anzi penso che siamo stati abbastanza equilibrato proprio nel voler ascoltare le due campane. Daniele da Medesano scrive: speriamo tutti nell'inversione di tendenza già a Bologna, ma si percepiscono molto meno certezze rispetto alle prime partite. Il grave infortunio di Circati si prospetta un duo il grave infortunio di Circati ci prospetta un duo di centrali Osorio Balog obbligato, che contro il Cagliari ha offerto una prestazione indecorosa. Le alternative presentano tutte delle criticità. Del Prato non ha l'altezza da corazziere, Valenti non è il meglio, Leoni non ha ancora giocato, Hernani è più un ripiego e sguarnirebbe ancora di più un centrocampo in emergenza. Urgono correttivi immediati, e soprattutto quando si creano tante occasioni anche clamorose, qualcuna bisogna pure concretizzarla. Beh, questo è vero. Matteo da Roma, eccolo qua, dice: se il Bologna gioca come ieri sera siamo spacciati. Io capisco che Pecchi è un integralista, ma cambiare modulo a una squadra e renderla meno sbilanciata è sinonimo di intelligenza, perché capisci che ad oggi il suo calcio non è sostenibile per l'A. Il mister lo scorso anno ci ha fatto divertire con un ottimo calcio, ma in Serie B ad oggi serve più pragmatismo, soprattutto dal centrocampo in giù, stile d'Aversa, sempre forza Parma. E poi, tranquilli, con il Bologna ne prendiamo tre, spero di no, ma visto le ultime partite ho paura, Fabio. Beh, gliela gufi un po', Fabio, ci sta, gufiamogliela, dai. E poi, Ampo60, a proposito della terza maglia, obiettivamente non si può dire che è brutta, ma è senz'altro inappropriata per la storia del Parmacalcio. Giratela ai Canarini di Modena o al Villarreal di Spagna. Per me è bocciata e ha avuto anche un brutto battesimo sul campo. Voi che ne pensate? Ma mia opinione, ma sì, capisco che non faccia impazzire. Dico che bisogna fare tre maglie, e negli ultimi anni di apprezzamenti per la terza ne ho sempre sentiti pochi. Sarà che siamo un po' legati alla crociata, a quelle strisce orizzontali. Inventare qualcosa di nuovo se andiamo a prendere tutte le terze maglie, anche le seconde di molte squadre di Serie A, ce ne saranno poche che ci convincono, eh. Però insomma, anche cambiare, poi magari alcune vengono anche rivalutate nel tempo, dipende un po', dai. È un giallo, serve anche a livello cromatico differenziare, nel senso che se una è bianca l'altra è comunque su tinte scure, serve una intermedia, quindi non so, siamo un po' incontentabili sulla terza maglia, va detto, ci sta, ripeto, è un po' così, è così un po' dappertutto. Allora, altro messaggio. Ieri nel post partita Sky di Liverpool-Bologna gli opinionisti invocavano già al Bologna la ripresa della vittoria già da domenica, come se noi non ne avessimo bisogno. Ma è possibile che per la stampa nazionale, così come il Cagliari lunedì sera, devono sempre per forza riprendersi gli altri? Non credo purtroppo che il Bologna sia stanco per domenica, anzi, visto ieri sera, ce ne danno 4 purtroppo. Speriamo in una reazione sulla terza maglia, io dico... giocare in casa con la prima, no, con la gialla sembriamo il Modena, restiamo uniti, si conclude questo triplice messaggio. Beh, era un lancio un po' della terza maglia, ma sì, comunque dai, non è che abbiamo perso per la terza maglia, per carità. E sul fatto che ne prendiamo 4, gufiamogliela al Bologna, non, speriamo proprio di no. E è tutta da giocare questa partita, perché un conto, l'abbiamo visto anche col Parma, se ci pensate, un conto è trovare le motivazioni contro le big e quindi il Bologna a Liverpool, un conto è poi un po' nella quotidianità. Ecco Vito, dice: caro Alberto, anche se perdessimo 12 partite di fila sono straconvinto che faremo benissimo, avanti con Pecchia, non scherziamo. Ricordo che Klopp e Motta persero anche 7-8 partite consecutive. Ieri il Bologna ha giocato bene perché il calcio inglese fa giocare chiunque. Noi siamo gli unici che giochiamo all'inglese. Ah, questa è una bella lettura, Vito. Franco dice: se questo presidente pensa di rimanere in Serie A con questa difesa, deve fare spesa a gennaio per sperare di salvarsi. Beh, chissà che non arrivi un innesto a fronte di quello che è successo a Circati. Tra l'altro è saltato anche il crociato di Bremer, poveretto, ieri sera, difensore della Juve. Partita incredibile quella della Juve, l'ho vista un po' di più, veramente assurda. E va detto, insomma, facciamogli i complimenti quando vanno fatti alla Juve, grande vittoria. La terza arancione dell'Inter di qualche anno fa era bellissima. Beh, Marcello, non lo so, io l'associo quel 6-1 in Coppa Italia, non so chi di voi se lo ricorda, con Vampeta e compagnia contro il Parma. E il coro era: giochiamo contro la Pistoiese, quindi non so se è ironico, forse sei ironico, non lo so. Allora, l'involuzione delle ultime 3 giornate è a dir poco preoccupante e inspiegabile, ci scrive questo altro radioascoltatore. La difesa non ha responsabilità assolute, il nostro mister deve rinforzare il centrocampo per fare filtro, oppure ne prenderemo 2 o 3 a partita e si torna in B. E poi Luca ha inviato la designazione ieri a Marco Bernardini. Ok, allora inviala anche a me. Eccola qua. Allora, l'arbitro sarà Di Bello di Brindisi. Ok, va bene. Non so che precedenti abbiamo, se ce li hai Luca dimmi anche i precedenti così completiamo l'informazione. Allora, 333-920-0170 per scriverci. C'era un altro sms, allora se riuscite sempre meglio WhatsApp, così non devo skippare da una schermata all'altra. Comunque ecco, Guido via sms dice: la terza maglia per me è molto brutta. E poi dice: cambiamo modulo per favore, Pecchia pensaci, solo 2 a centrocampo non va, con tanti punti esclamativi. Guido, insomma, un messaggio bello diretto, ecco, i concetti sono arrivati forti e chiari. Facciamo il punto con il servizio di Marco Balestrazzi, che poi ci colleghiamo con la Lettonia, vi dico solo questo.
Con oltre 1700 tifosi al seguito, il Parma si prepara al derby di Bologna. Nonostante qualche fischio al termine della gara contro il Cagliari, la risposta dei tifosi alla crisi di risultati pare già massiccia. Per i crociati 2 giorni in più per preparare la partita rispetto alla squadra di Italiano, che ha fatto bella figura ad Anfield, rimediando però una sconfitta. I rossoblù hanno creato tanto, ma non hanno concretizzato, e il Liverpool li ha puniti. Un ritornello che per certi versi risuona anche in casa Parma da inizio stagione, ma dopo il Cagliari il problema maggiore è ora in difesa.
Bisogna starci di più. Continuare a stare sul pezzo, a stare sulle gambe, a starci di più, perché noi, come purtroppo ci sta capitando nel momento del piccolo calo di tensione, noi subiamo gol e creiamo tanto, perché ancora oggi creiamo tanto e per far gol si fa fatica, è impegnativo.
Come e dove intervenire per sistemare la retroguardia più perforata della Serie A servirà il lavoro e il sacrificio di tutta la squadra. Basteranno o c'è anche un problema di uomini? L'assenza di Circati accorcia la coperta in difesa. La prima alternativa alla coppia Osorio-Balog è lo spostamento di Del Prato in mezzo, ma viste le difficoltà nel gioco aereo restano molti dubbi. L'altra opzione è il giovane Leoni, ma è ancora a zero minuti. Valenti non è al 100%. In emergenza potrebbe toccare ad Hernani, ma il centrocampo, che ha già la coperta corta, perderebbe un'altra pedina. Anche al Dallara mancherà quasi sicuramente Esteves e ad oggi nessuno è stato in grado di fare il suo lavoro di raddoppio, di equilibrio tra i reparti. La beata gioventù, che aveva permesso di giocare sfacciatamente con le big, sta ora pagando il conto in termini di esperienza. Negli episodi, nella gestione della gara, non a caso il Parma è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in questa stagione, ben 8. Vedremo se a Bologna peserà di più la freschezza dei ragazzi di Pecchia contro un avversario più stanco di gambe e di testa dopo Liverpool, nonostante il possibile turnover a disposizione.
Palla in tribuna.
Questo era il punto di Marco Balestrazzi. Adesso parliamo di tutto ciò, ma anche di altro, col nostro primo ospite, Vincenzo Pincolini. Ciao Vincenzo.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Da Salso a Riga, dall'Italia alla Lettonia, perché tu sei nello staff del CT della Lettonia Nicolato, giusto?
Sì, sì, siamo in sede alla Federazione Lettone oggi. Fantastico. Sono arrivato ieri sera, dopo la giornataccia di Bergamo due giorni fa. Con l'aeroporto bloccato, sì.
te lo sei preso proprio in pieno
tutto.
Ecco. Cosa ti tocca fare alla tua età? Ma tu hai una passione e una competenza veramente senza limiti. Che partite vi aspettano, ma Vincenzo?
Dobbiamo giocare in casa con la Macedonia e poi andiamo a giocare con le isole Faroe.
Ah, però andate là?
Andiamo là, sì.
Non so se è una prima volta per te alle Faroe, tu che hai girato,
sì,
il mondo.
Assolutamente, assolutamente. Bello. E sai là chi c'è che allena?
Dicelo.
Il mitico Dodo Sormani, che qualcuno a Parma se lo ricorda.
Penso proprio di sì. Penso proprio. Ma allena le Faroe o allena una squadra delle Faroe?
Allena una squadra che è seconda in classifica del campionato delle Faroe.
Non seconda su due, immagino, no, battutaccia. No, qualche,
no,
c'è,
no, no,
c'è vita,
sai,
c'è vita sulle Faroe.
È come il campionato di San Marino, certo, tutti certo. I paesi che sono UEFA devono avere un campionato.
Sì. Ma d'altronde anche noi. Tanto ti perdi il derby Borgo San Donnino Salso Maggiore domenica, c'è anche
il derby è Salso Fidentina. Il Borgo,
sì.
Che è più storico e più, sì, sì, è più,
sì,
antico.
Sì. Salso Fidentina sentitissima, assolutamente. Vincenzo, parlaci, ripeto, poi dopo ci togliamo il dente anche sul Parma, perché il momento è quello che è. Però raccontaci qualcosa di com'è questa tua esperienza con la Lettonia.
Ma sai, la Lettonia è la Lombardia, diciamo. Sono 2 milioni di abitanti. Il calcio non è il primo sport. Hockey su ghiaccio, di cui addirittura sono stati campioni del mondo, e pallacanestro,
sì, vero.
Dove qua allena l'allenatore della nazionale è Banchi, che è l'allenatore anche della Virtus Bologna.
Ma dai.
E pensa che un paese così dà, mi sembra, 3 giocatori in NBA.
Incredibile, sì, poi si gioca in
e tanti giocatori in giro per l'Europa.
Insomma, questa...
Quindi il calcio va portato su. Facciamo lavoro anche di formazione con gli altri allenatori e poi c'è la nazionale dove abbiamo portato avanti tanti giovani e questa volta, per la prima volta, abbiamo convocato un giocatore del Parma.
Ma dai!
Che è Siz.
Ah, me l'ero perso, Dario Siz, certo, Dario Siz.
Che sta giocando adesso in Serie B in Olanda, ma sta facendo bene.
Ah, bene.
E lo vedrò per la prima volta.
Bene, bene, così poi ce ne parlerai. Ma che fine ha fatto Kristaps Zommers, il portiere che era al Parma in Serie D? Non so se hanno notizie
ma
di lui.
Ma era lituano. Io penso che fosse lituano.
Credo lettone, perché c'era la battuta lettone, quindi non lo so. Però mi confermi che è un po' sparito dalla geografia dell'alto livello del calcio.
Però lo vado a cercare.
Kristaps Zommers, che poi può essere... chissà che fine ha fatto.
Sì.
Vincenzo, allora, questo Parma ti ha fatto arrabbiare lunedì sera.
Allora io penso che ci sia proprio una parola, è una squadra, le ultime partite le ha giocate con presunzione, perché io non credo che ci siano problemi tecnici o tattici quando tu lasci 3-4 giocatori difensivi da soli contro 6-7 giocatori dell'altra squadra. Proprio parlando dell'ultima partita,
sì.
Abbiamo preso gol contro da piccoli.
Sì.
ma 10 minuti prima Gaetano, in una situazione uguale, ci aveva graziato.
Sì, 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 sì.
Sempre in netta superiorità numerica da parte degli attaccanti.
Cioè, bisogna sacrificarsi di più, ripiegare di più.
Ma assolutamente, perché poi dopo c'è la qualità del gesto, sì. Ma se tu non ritorni non puoi neanche fare il gesto.
Cioè,
io leggevo stamattina l'intervista di Baraldi,
sì.
Il discorso della concentrazione su certe cose è fondamentale, perché se tu non parti già con l'idea di sacrificarti per tornare indietro, è chiaro che poi di gol ne prendi tanti.
Eh sì, quindi non è tanto un discorso di sistema di gioco, secondo te?
Secondo me è un discorso di approccio alla partita e di caratteristiche dei giocatori.
Sì.
Perché è chiaro che, lo diceva Marco nella scheda, sì. Estevez è fondamentale, perché è l'unico che si mette ad aiutare la difesa lì davanti.
Eh sì.
Quello lì lo puoi fare con qualità o con meno qualità, però lo devi fare.
Eh sì, sì, sì.
Anche il primo gol è un gol, per dire, con Zortea da solo in mezzo a due giocatori che lo guardano.
Eh sì, no, assolutamente. Tutto troppo facile.
Ma andiamo oltre. Allora, ieri sera il gol di Conceição per la Juventus. Cioè, io, anni fa, un giocatore non riusciva in mezzo a tre a passare, non... uno ha saltato uno, l'altro l'ha guardato, il terzo non è intervenuto. Non sono solo i problemi del Parma, certe leggerezze difensive, lo sottolinea spesso anche Capello, sono proprio legate probabilmente a come si fanno crescere questi difensori.
Eh sì, hai ragione, tutto anche un problema un po' di scuola e quant'altro. Vincenzo, ti chiedo se il fatto che il Bologna abbia giocato, e tra l'altro non male, ieri in Champions con Liverpool, possa essere un vantaggio per il Parma domenica.
Secondo me, se il Parma fa una partita aggressiva, sì.
Uh-huh.
Cioè, proprio perché il Bologna ha viaggiato stanotte, è tornato, è vero, esatto. Che non è stato neanche super criticato, perché parlano di una partita positiva, insomma.
Sì.
Però la Coppa, il ritorno, una squadra che non è abituata a queste cose, cioè, certo, diventa un vantaggio se tu gli imponi una partita a ritmi alti.
Sì, devi provare a metterli un po' a sfruttare questa loro potenziale stanchezza.
Esatto, e il Parma deve fare anche, c'ha i giocatori, perché ad esempio ha giocatori per mettere in difficoltà chiunque sulle fasce.
Sì.
Però poi devi anche tornare indietro e ad aiutare la difesa, che non è l'unica colpevole dei gol presi.
Bravo, è un po' il discorso di fase difensiva, quello che dicevi prima, insomma.
È un discorso di squadra corta, che sembra banale, perché lo si dice sempre, ma se tu sei corto c'hai meno spazi e devi avere più difficoltà ad andare dentro.
Pinco, domanda per te da un radioascoltatore che dice, a proposito degli infortuni in Serie A, non sarà che oggi molte squadre si allenano poco e con metodologie scorrette? Ok, ritmi alti, ma ci sono troppi infortuni di varia origine e non tengono mai 90 minuti, dice Ale. Tema delicato, immagino anche per te questo.
Sì, però ormai vedi che anche in Europa ci sono gli stessi refrain, cioè si gioca molto, c'è meno capacità quindi di recupero. Ormai gli allenamenti contano molto poco, perché ci si allena sempre in fase per recuperare, ci si allena per aiutare, per dire, proprio il recupero.
Sì.
Quindi sicuramente non ci sono più quei 40 giorni di caricamento di batterie estive,
sì.
Perché si va a giocare immediatamente facendo tanto lavoro specifico, cioè la partita. È chiaro che lavori sempre sugli stessi muscoli.
Sì. Ti faccio un'altra domanda tornando al Parma. Le buone prestazioni delle prime tre partite sono, qualcuno dice, dettate dal fatto che contro certe squadre forse la motivazione di questi giovani è stata maggiore, la concentrazione anche. Può anche essere questo, Vincenzo?
Guarda, io quando parlo di anche un po' di presunzione, secondo me può nascere proprio da quello. Abbiamo incontrato adesso, senza denigrare le belle prestazioni del Parma, ma una Fiorentina inguardabile,
sì.
Un Milan che lasciamo stare, sì. Per dire. quindi quelle due partite lì veramente le abbiamo fatte contro degli avversari che non pensavamo potessero essere così scarsi, mm-hmm. e probabilmente ci ha dato una dimensione di noi stessi che non è la dimensione della Serie A, dove se prendi due gol è difficile farne tre.
Sì.
Non è più la Serie B dove tante volte ci vedeva partire dietro, poi recuperavamo e giravamo le partite.
Vincenzo, prima di lasciarti, insomma, ci siamo informati anche con l'aiuto dei nostri radioascoltatori, e Zommers gioca nel Riga FC, quindi non penso che sia titolare, perché qui c'è Riyarz,
che è seconda in classifica.
Esatto, seconda in classifica.
Non è titolare,
no, c'è Matrevic.
L'ho visto giocare.
Matrevic in porta, che è il numero 1, 2,02 metri, penso
sia lui. È il nostro portiere della nazionale.
Allora chiedigli a lui come sta Zommers, insomma, poi
assolutamente.
Puoi chiedere conto del buon Zommers, che
vedi
comunque
che l'abbiamo trovato.
È più vicino di quanto non pensassi, vedi.
Stasera andiamo a vedere l'RFC Riga, che gioca contro il Galatasaray in Europa League.
Ah, caspita, gran partita, bellissima partita,
sì, sì.
Sicuramente.
Mettono anche acqua.
Ecco, guarda, qua non ti cambiava, anche qua non piove che non si vede la fine. Dacci un ultimo flash, una cartolina di Riga, bella città, vero?
Guarda, faccio uno spot, è una bellissima città. Da aprile fino alla fine di settembre, fino a metà settembre, vi invito a venire a vedere una città elegante, la capitale, come dicono, proprio di questo stile, come lo chiamano, modern art,
sì.
Perché c'è un misto di tutto, ci sono delle case neoclassiche, dei palazzi un po' liberti,
bello.
Veniva,
molto
e dei
bello.
Parchi incredibili.
Ragazzi.
Poi dobbiamo dire anche, come non lo dicevamo 30 anni fa, che non c'è una carta per terra, che c'è pulitissimo, che ormai noi dobbiamo andare a vedere anche quello fuori dall'Italia.
Sì. Riga, Lettonia, Pinco, buon lavoro, e come sempre, come hai già fatto in passato con un certo Cercati, ad esempio, quando hai qualche buona segnalazione passala dalle parti di Collecchio, che non va male.
Sicuramente, no, ma ci sono giocato, guarda, quello mi dà anche un po' la dimensione di come in Italia non si guardi verso certi paesi.
Io qua
non vedo giocatori probabilmente per la Serie A alto livello, ma per la Serie B ci sarebbero tanti giocatori
grande.
Che costerebbero anche, probabilmente costano troppo poco per noi.
Ecco, infatti, hai ragione. Vincenzo Pincolini, grazie. Noi seguiamo con un occhio la Lettonia, tifando per voi. Ciao Vincenzo, ciao Pinco.
A tutti.
Grazie, buona
ciao,
permanenza
buona
e buon lavoro.
Ciao.
Veramente un mito, ragazzi, Vincenzo Pincolini, veramente un personaggio di una forza, di una grinta, una vitalità. Non gli ho chiesto della vendemmia, mi sono dimenticato questa domanda che mi ero appuntato, perché lui anche questa fa, adesso non so se ha meno tempo, perché si è già fatto una bella trasferta per la Lettonia, bellissima esperienza, poi ci parlerà delle Faroer. Allora, qualche vostro messaggio, poi andiamo in pubblicità. Continuano a dire Man fortissimo, sono d'accordo, ma in fase difensiva non esiste, e uno che non aiuta la squadra in certi momenti è addirittura indisponente, dice Fabio. Allora, ecco, c'erano messaggi su Zommers. Poi l'unico che torna, anzi no, dice Balestrazzi, è questione di uomini, certo, dispiace dirlo, ma è così, difese centrocampo non adeguati alla categoria, almeno tre innesti a gennaio, sperando che non sia tardi. L'unico che torna è Bernabé, Somme ed Hernani no, o in ritardo, a riguardare le partite e verificare. Non si può continuare con questi due, ma insomma un giudizio molto severo, non lo so. Secondo me questa squadra comunque ha gli uomini per salvarsi e sono anche giocatori di talento. C'è da aggiustare qualcosa anche probabilmente nella predisposizione a tutti a questa benedetta fase difensiva, che, diciamolo, magari l'anno scorso con una B a vincere come è stata, potevamo permetterci di sottolineare, di sottovalutare un po'. Presuntuosi, qualcuno si crede fenomeno, Enrico dice. L'emblema è il gol preso dopo un minuto col Cagliari, ci vuole equilibrio. Sì, questo ce l'abbiamo ancora qui, ragazzi. Questo gol preso dopo un minuto, palla al centro, tic-tac-tac, gol in una prateria. Lì c'era anche Hernani che faceva lo stop, perché sì, può farlo all'occorrenza, però non è il suo. Si è visto anche un po' sul posizionamento, sul mancato scatto. Osorio non era vicino neanche lui al difensore, era un po' nella terra di nessuno, Piccoli e... Sono quei meccanismi che non si improvvisano, purtroppo, e lì è andata così. Questo infortunio a Cercati pesa, è innegabile, ma insomma non è che adesso possiamo dare tutto l'anno la colpa a questo fattore. Andiamo in pubblicità e poi andiamo, ci ritroviamo qui con Francesco Monaco e altri ospiti. A fra poco.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Nuova Ford Kuga Full Hybrid è più energia e più efficienza. Il risultato? Fino a 900 km di autonomia con un pieno di carburante e tutta l'efficienza ibrida per fare in elettrico, fino al 64% dei tuoi percorsi in città. Nuova Kuga Full Hybrid, l'equazione perfetta.
Tua con noleggio Ford All Inclusive a 290 euro al mese, 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione. Vai da CapService, la 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 la, c'è la CapService, la 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 la,
e dai CapService, provalo e vedrai. CapService, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6, a Fidenza, in via Corini Malpeli 104, a Piacenza, in via Colombo 130.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, qualche messaggio. Grande Pincolini, ma non puoi cadere così sul derby storico che è Salso Fidenza, non Salso Fidentina. Stefano, prendo atto del tuo messaggio. Io ho sempre sentito molto, almeno dagli primi anni 2000, da quando è nata la Fidentina, Salso Fidentina, perché Salso Fidenza c'è stato poco, perché ci sono stati pochissimi incroci poi tra il Salso e il Fidenza. Invece Salso Fidentina si è giocato molto, però probabilmente andando indietro nel tempo hai ragione tu. Ma chi era in difesa farebbe comodo o no? Dice Romano. Adesso ne parliamo, perché è un nome che circola molto. Devo dire che l'anno scorso non ha fatto molto bene. Di tutto questo e di molto altro, questa è un po' ormai la mia formuletta, parliamo con Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Tu chi era?
Vorrei dire ciao anche a Vincenzo Pincolini, perché mi ha fatto molto piacere sentirlo. Poi mi ha fatto piacere sentirlo parlare bene di Riga, perché
ci sei stato?
Proprio in questi giorni mi sta venendo una gran voglia di farmi le capitali baltiche, Riga e Tallinn, e magari da Tallinn prendere anche il traghetto e andare a Helsinki e fare in un cioppo solo tre capitali e tre stati diversi.
Forse sì, in primavera, dai, è il
certo,
classico,
Pinco,
come ha detto lui,
Pinco ha parlato da aprile Infatti sarebbe bello andarci in primavera.
In maggio, mese di maggio.
Esatto.
Intanto il Parma sarà già salvo tranquillamente, speriamo, no? Il finale del campionato.
Sì, tocchiamo quello, tutto quello speriamo, che c'è da toccare.
Speriamo, speriamo. E, no, tra l'altro sì, adesso lì nei paesi baltici, insomma, c'è anche un po' da quando è iniziata questa guerra, un po' così, però giustamente non è che si può fermare il mondo davanti a questa cosa. Ma venendo a bomba al Parma, Francesco, adesso... Qui ci chiedono Kier, tanti scrivono Kier qui, Kier là, l'ultimo campionato non ha praticamente giocato.
Kier, perché Kier è un bel giocatore come presenza, come sì. attitudine, è un vero uomo, è quello che ha praticamente salvato la vita a Eriksen,
sì.
Al Milan si è fatto ben volere proprio per il suo comportamento, un grande professionista, è chiaro che... La carriera di Kier è praticamente finita, io non so come stia fisicamente, può anche darsi che con la sua esperienza, col senso della posizione, col colpo di testa, possa dare una mano come leader e possa anche farsi valere in campo come fece a suo tempo Bruno Alves. Il resto della mia idea, se volevano il leader esperto in difesa lo prendevano all'inizio del calciomercato,
sì,
perché
sì, sì.
era obiettivamente una cosa assolutamente fattibile. Se non è stato fatto, è stato perché si voleva puntare su i Baloghi, i Circati, i Koulibaly, i Del Prato, giustamente il capitano che può fare anche il centrale, ed evidentemente si è continuato a dare fiducia anche con tanto di rinnovo di contratto a due giocatori che per mille motivi a Parma non hanno mai fatto bene, che sono i due sudamericani Osorio e Valenti. Quindi chiedere adesso Kier mi sembra un po' tra virgolette inutile, poi se viene, ripeto, io sarei ben contento perché mi sembra una gran bella persona e ripeto sarebbe un ottimo leader, ma fisicamente insomma penso che sia abbastanza agli sgoccioli e avrebbe sicuramente bisogno di tempo, perché uno come lui magari finché spera di trovare un altro ingaggio si allena da solo, sta in forma e non è quello che vive da ex, però è un po' tardi,
io ti avrei
magari
detto.
Lo prenderà un'altra squadra, però voglio dire, oltretutto giocava in una squadra allenata da un allenatore che magari qualche amico a Parma ce l'aveva, no?
Sì.
Cui uno dice, ma senti, Pioli avrebbe potuto dirgli vai a Parma starai bene, quelle balle lì, tutte queste cose non mi risulta che siano avvenute. Quindi
quelle balle lì, magari perché ci ascolta è un modo di dire, quelle cose lì, non che sono
sì,
bugie.
Sì, no, certo, no, nel senso perché io pensavo a Kier, ma voglio dire che Kier era svincolato, si sa, da aprile.
Sì, sì, sì.
Parlare di lui a ottobre...
No. Guarda, infatti, Francesco,
ridicolo.
Messaggio di Brando che dice: non illudiamo i tifosi, non arriva nessun difensore d'esperienza. La società vuole andare avanti così con i giovani da crescere. È quello che sto per dire io.
Certo,
insomma, non...
certo. Voglio
questa
dire,
è la filosofia.
Se tu volevi puntare su di lui, lo sai da marzo, da aprile, che si svincolava e che non avrebbe potuto aspirare a una squadra anche estera, perché poi un danese, voglio dire, avrebbe potuto benissimo andare a finire in Germania. Non dico in Premier League, ma magari nella Serie B inglese, che è di alto livello, in Spagna, se voleva magari andare a stare in un posto dal clima, cioè poteva andare uno come Kia, poteva andare dove voleva. Se non ha ancora trovato una squadra, ma non lo so, comunque voglio dire, lo potevi prendere, potevi accordarti a aprile. Quindi, poi una volta tolti questi chiamiamo il pure ex, ma c'è svincolato Gigi, ma c'è svincolato Manolas. Sergio Ramos, voglio dire,
sì, vabbè, quello è fuori categoria.
Con tutte le Champions che ha vinto, soltanto per me, io avrei preso Pepe, che ha più di 40 anni, ma si è ritirato dal calcio. E il difensore esperto, leader della difesa, che conosca la Serie A, che ovviamente non può essere un titolare dell'Inter o della Juventus o del Milan o di quelle squadre lì. Ma vogliamo cominciare a fare dei nomi? Ma chi pensavano che Parma potesse prendere come fare il leader della difesa? Io ci ho ragionato un po' su, mi è venuto in mente solo Baschirotto.
Mm, Dici?
Cioè, voglio dire, non ti puoi permettere dei giocatori
di alto, capito cosa vuoi
di
dire.
Altissimo livello, no, ma anche i giocatori che sono già titolari in
torno
Serie A.
Sempre al discorso che il mio cavallo di battaglia ormai è Pongracic, 15 milioni di euro.
Ma infatti, voglio dire, se tu sei un giocatore di buon livello in Serie A, nel pieno della tua carriera, perché devi andare in una neopromossa?
No, infatti, no, è molto è un mercato, cioè, molto molto difficile.
Devono anche fare dei nomi quando dicono ci voleva il difensore.
No, hai ragione.
senza contare che la metà dei difensori giocano nella difesa 3.
Sì, esatto.
Perché molte squadre giocano con la difesa 3, quindi poi ci sarebbe detto, ma non è abituato a giocare con la difesa 4. Viene in mente Baschierotto, voler essere larghi Ismaili, perché poi dopo vai a finire a Bani, che l'hai già avuto nell'anno della retrocessione, quindi di cosa stiamo parlando?
C'è qui un radioascoltatore che invoca ancora Ferrari, dice sarebbe venuto a piedi, non è la società comunque
piedi,
degli ultra trentenni, la società non li vuole,
non
inutile. Questa
la
è la filosofia,
se è scoperta, perché poi è anche un problema di difesa scoperta, una questione di uomini di posizionamento. Sicuramente la resa di alcuni giocatori continua a essere deficitaria, e di questo francamente a me dispiace, perché io vorrei che tutti i giocatori del Parma giocassero bene e fossero più o meno ben voluti. Sai che io, pur essendo critico quando c'è da criticare, non sopporto gli insulti via social diretti al singolo giocatore, perché per me non è da tifoso dire questo giocatore non può giocare in Serie A. E si può dire in tante altre maniere, ma si può anche non dire, cioè non è che uno è obbligato a fare un post ogni partita del Parma. Detto ciò, quindi il difensore esperto non arriva, quindi aspettare gennaio può essere tardi. Io a questo punto o del Prato fisso o lancio provo Leoni. A questo punto non rischio più di bruciarlo Leoni, perché comunque la squadra è in basso in classifica.
No, sono d'accordo con te, cioè buttare nella mischia il giovane, perché dire tanto non c'è niente da perdere, buttiamolo, bisogna andarci molto cauti, secondo me, che è un po' il ragionamento che hanno fatto anche con Keita, secondo me.
Keita ha avuto questo approccio horror, però intanto ce l'hai, hai speso una cifra non banale, quindi è chiaro che questo giocatore deve entrare nei meccanismi. Probabilmente, visto appunto quell'impatto terrificante che ha avuto, forse un po' stordito dalla situazione, forse insomma va sicuramente lanciato. Bisogna aspettare la partita giusta, non so se sarà già quella di domenica. Però di quel giocatore lì c'è bisogno, quindi anche lui si dia una regolata, non faccia certi interventi, capisca quando si fischia e quando non si fischia, e giochi un po' sereno senza dar via delle sbarate.
Allora, intanto un radioascoltatore dice che anche Vilnius è bellissima, è capitale della Lituania, quindi prendi nota, Francesco. E poi
già star via troppo.
Un altro dice: nel Parma i due centrali difensivi non saranno delle cime, ma col sistema di gioco di Pecchia nemmeno Thuram e Cannavaro farebbero bene, ma Pecchia non mi sembra disposto a modificare il suo gioco a costo di andare a sbattere, e allora temo che ci romperemo il muso. Ma io insomma non penso che Pecchia sia così masochista, lui sta con le sue idee, lo ha sempre detto, però insomma qualche contromisura dovrà prenderla per forza.
Io ho questa teoria.
Vai.
Secondo me il mister, allora, premesso, chiedere la testa di Pecchia adesso, cioè è fuori dal mondo che parte della tifoseria dia, chieda addirittura, cioè un conto è dire ha sbagliato anche lui in queste partite, un conto è dire bisogna cambiarlo, questo è fuori dal mondo,
penso che sia fuori anche dalla filosofia di questa società, per fortuna.
Sì, no, ma perché chi lo dice pensa che magari possa arrivare Allegri o Sarri, perché
quali sono le alternative a Pecchia,
non
tra l'altro
il senso
anche
della
parliamo.
Misura, esatto, se dovesse andare via Pecchia arriverebbe probabilmente un allenatore dall'estero sconosciuto che non sa l'italiano, quindi teniamocelo stretto il buon Fabio. E detto questo, secondo me Pecchia non va a sbattere, non vuole andare a sbattere, non è tutto fuorché un integralista o semplicemente sta cercando di andare avanti una squadra che ha perso la brillantezza, la sicurezza delle prime partite, sicuramente hanno nuociuto i troppi complimenti, sicuramente con l'arrivo, con la fine di agosto, cioè con la fine del mercato, vedendo che magari su certi punti, magari su certi ruoli dove magari aveva chiesto qualcosa e non è arrivato quel qualcosa, si è trovato a dover fare i conti con una squadra che probabilmente non era a livello di uomini quella che lui sperava di avere. Ci metti l'emergenza a centrocampo, dell'assenza a Napoli sia di Esteves che di Hernani, poi dopo l'infortunio del povero Kowalski che hai avuto il coraggio di lanciare in una trasferta difficile, hai la sfiga che Keita entra in quel modo, quindi lo perdi per quella partita, per quella dopo, e adesso hai paura di buttarlo dentro. Ti si fa male anche Circati, cioè vuol dire non si può dire che non è stato sfortunato in questo periodo il Parma, e quindi anche Pecchia. Pecchia ha tutto l'interesse, anche per sua ambizione personale, perché non è ancora un allenatore emergente della Serie A, perché in Serie A ha ancora poca esperienza. Quindi lui, Pecchia a Parma, ha trovato l'ambiente giusto per lanciare anche la sua immagine di allenatore emergente della Serie A. Pecchia a 50 anni si gioca molto qui a Parma, quindi non penso che sia nel suo interesse prendere 3-4 gol a partita. Anche lui si sarà reso conto che la difesa non è protetta, ma se i giocatori, qualcuno mi sembra che l'abbia già detto in questa puntata e lo ha detto anche Vincenzo Pincolini, non viene a dare una mano in difesa, diventa più difficile. Adesso sto parlando di un giocatore che in Serie A non ha ancora esordito perché non è ancora guarito da un infortunio, mi riferisco a Benedicciak. Il lavoro di copertura che faceva lui, altri attaccanti del Parma, diciamo esterni, non fanno.
Ce l'avevamo dimenticati, bene, dice che è vero, hai ragionissimo.
Allora. Io sono molto fiducioso per Bologna, perché
una reazione.
Mi aspetto una reazione, è una partita della svolta, una partita sentita, loro un po' scarichi dopo la buona prestazione di Liverpool, comunque come so che Vincenzo, la partita infrasettimanale di Coppa, soprattutto in trasferta contro la squadra così blasonata, un po' di energie mentali te le toglie. A me il Bologna non sembra una squadra, cioè è molto meno forte dell'anno scorso, senza Zirkzee, senza Calafiori, senza Salemakers. È vero che a Liverpool non ha giocato Castro, se sta bene, questo è uno che le ultime tre partite ha fatto 3 gol. Il Bologna è una squadra ovviamente da prendere con le molle, ma a me, quando l'ho visto giocare, non ha fatto quella gran impressione.
No, sta crescendo un po' nelle ultime, purtroppo.
E poi ho molta fiducia in Cancellieri.
Anch'io.
Finora l'abbiamo visto poco.
E poi uno che corre, corre e rientra. Corre e rientra, a volte anche troppo.
Corre e rientra. L'espulsione di Lecce è un eccesso di generosità.
Perché
lui va a inseguire Dorgu, poi commette un fallo da espulsione, ma va innanzitutto, lo raggiunge e Dorgu non è propriamente una lumaca. Lo raggiunge, lo recupera, fa il lavoro che avrebbe dovuto fare un compagno. Quindi quello, da quel punto di vista lì, Cancellieri è uno che, se c'è da sacrificarsi, si sacrifica. L'unica partita che abbiamo vinto l'ha risolta lui.
Vero.
Ecco, è un giocatore veloce e, ripeto, per me, adesso magari occhio di tigre è un po' esagerato, però comunque io gli ho visto lo sguardo di quello che va in campo per far male all'avversario. Ha delle doti, ha delle qualità, è veloce, io mi aspetto che sia titolare o che giochi almeno un tempo e spero che dia una mano, ecco, che contribuisca insieme ad altri giocatori a dare una scossa e a mettere in difficoltà.
Francesco, ti saluto, ti devo salutare, ci siamo di corsa, grazie mille, insomma buona partita e poi ne parleremo.
Io saluto tutti, speriamo di averci visto giusto una volta tanto in sede di previsione.
Sì, dai. In positivo, grazie. Ciao, Alberto, ciao a tutti. Ciao Francesco. Allora, un messaggio un po' ironico di Ale che dice: ma tutti voi che siete certi che Pecchia saprà attuare i giusti correttivi, sapete anche quando li farà? Chiedo per un amico. Ale, speriamo il prima possibile. Fabrizio dice: sono d'accordo solo in parte, siamo una neopromossa ma abbiamo grandi potenziali, disponibilità economiche, guardate il Como che non è che abbia chissà quale blasone, oggi in Italia pochi spendono 15 milioni per un giocatore, se paghi a Parma ci vengono e come. Sì, questo è un discorso insomma qui poi i conti li sa la società, li sa il presidente. Andiamo in pubblicità che poi abbiamo un altro ospite, a tra poco.
Palla in tribuna. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Dopo il grande successo della tappa di Torino, la mostra dedicata a Toulouse-Lautrec approda a Parma. Dal 7 settembre 2024, Palazzo della Rosa Prati ospita una straordinaria esposizione che ti porterà nel vivace e colorato universo del circo e di Montmartre. Scopri le opere di Henri de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, in mostra dal 7 settembre a Parma. Biglietti disponibili su Ticket One.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, ben ritrovati in diretta. Allora, subito saluto il nostro prossimo ospite, il tifoso, tu sei stato anche un grande dirigente di volley, espertissimo, ma insomma ha giocato a calcio, si intende di calcio, e ci segue sempre Andrea Cagnini. Ciao Andrea.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Allora, tutti qui invocano correttivi, correttivi da attuare subito per la fase difensiva. Tu cosa, secondo te, cosa c'è da migliorare contro il Bologna?
Allora, innanzitutto spero di trovare un Bologna un po' stanco perché, come hanno detto tutti, la partita di ieri sera ha fatto capire che il Bologna è una squadra molto forte, però i correttivi in difesa, io mi fido molto di Pecchia, l'ho sempre detto, e credo che di grossi acquisti non ne vedremo, come è stato già detto prima in trasmissione, aspettarsi i Kier o i giocatori svincolati secondo me non è credibile, quindi io credo che Pecchia porterà qualche piccola variazione, penso a centrocampo, perché secondo me da lì viene un po' il discorso della coperta troppo corta. Noi siamo una squadra che gioca bene, che a me diverte vederla giocare, però obiettivamente siamo un pochino sbilanciati in alcuni frangenti. E aggiungo anche che secondo il mio punto di vista, nelle prime partite, quando giocavi contro la Fiorentina o il Milan, partite un po' più di cartello, veniva anche a quelli davanti di fare quella corsa in più per aiutare i compagni. Mm-hmm. Magari nelle ultime partite si è visto un po' meno questo, quindi io non darei solo la colpa ai difensori, ma darei la colpa un po' a tutta la squadra che non si è sacrificata abbastanza.
Con chi partiresti domenica contro il Bologna? Vabbè, difesa quasi obbligata, ma tipo a centrocampo nei due chi metteresti? E poi ti chiedo anche chi metteresti sugli esterni. Fammi il centrocampo tra mediana e tre quarti.
Allora, io proverei Keita dall'inizio, perché dopo l'ingenuità che ha fatto, secondo me comunque abbiamo fatto un investimento importante. Bernabé, che a me piace lì davanti alla difesa, magari affiancato a uno come Keita o Estevez che lo copre un po'. E poi io sono un estimatore di Somme là davanti, perché noi lo critichiamo spesso e spesso magari fa qualche errore, però dà una copertura da trequartista che gli altri secondo me non danno. E sì, poi partirei sicuramente con Mann, perché comunque Mann e Bonni che ha qualcosa in più, proverei a cambiare qualcosa sulla sinistra, guarda il posto di Miaila, a vedere non so se Cancellieri può giocare lì, o comunque Cancellieri a me piace molto.
È il suo ruolo naturale.
E quindi io partirei così.
Sì, quello è il suo ruolo naturale di Cancellieri, quindi insomma ci starebbe, ci starebbe. In difesa, vabbè, insomma, cosa faresti tu? Abbiamo detto sul mercato non si va. Provare pian piano a inserire questo Leoni o no?
Io sono molto curioso, io ho sentito tante ottime recensioni su di lui. Sinceramente l'ho visto solo pochissimo l'anno scorso e non riesco a dare un giudizio. Però io mi fido dell'investimento che è stato fatto. Io dico sempre che non esistono giovani o esperti, esistono i buoni e i balordi. Quindi l'ha dimostrato il Barcellona facendo giocare un ragazzo di 16 anni che gioca anche in nazionale. Quindi io dico sempre, se sono buoni facciamoli giocare. Io lo proverei piano piano, senza bruciarlo ovviamente, come è stato detto.
Allora, intanto ci sono già più di 1700 biglietti acquistati per il Dall'Ara, un piccolo esodo dei tifosi gialloblu, ci sta. Poi domenica pomeriggio, finalmente si gioca la domenica pomeriggio, noi saremo ovviamente in diretta per raccontarvela qui su Radio Parma. Tuoi personali ricordi, Andrea Cagnin, di Bologna-Parma o di Parma-Bologna? Qual è il primo che ti viene in mente? Forse, vabbè, lo spareggio è troppo facile.
Lo spareggio assolutamente, quello è stato una delle partite storiche della storia del Parma, sì. Visto anche l'andata, ovviamente, come era andata con tutte quelle squalifiche, e quindi mi viene in mente questo. Poi dopo io da emiliano sono... più che, a parte la Reggiana, riesco a tifare per tutte le altre squadre, quindi diciamo che tifo per il Bologna anche ieri sera, speravo che facesse un buon risultato, come ha fatto in realtà contro il Liverpool. Però sì, lo spareggio è il primo che mi viene in mente col Bologna.
Davanti allora c'è Bogni, che comunque rimane una garanzia. Qualcuno ha criticato la sua sostituzione troppo presto con Charpentier. Tu come l'hai vista in diretta in Parmacalda,
allora,
questa cosa?
Io stravedo per Bogni, credo che sia il giocatore assieme a Bernabé più forte che abbiamo assolutamente in rosa, e credo che lui faccia anche però un lavoro talmente sporco e talmente dispendioso che se Pecchia l'ha tolto, e secondo me anche lui si rende conto dell'utilità di Bonny, vuol dire che secondo me aveva qualche segnale che andava tolto. Insomma, poi dopo lui lì li vede tutta la settimana e vede la partita dal campo. Io mi fido di lui e sì, criticare Pecchia in questo momento, come stanno facendo alcuni, la vedo un atto di masochismo puro.
Allora ti saluta Filo, che dice: Cagno, da che mare stai chiamando? E poi dice: ma quale Emiliano? Ma non da Emiliano, da Montanaro, ti dice.
Esatto. Emiliano Montanaro,
orgogliosamente
assolutamente,
nel tuo feudo di Campora, possiamo chiamarlo così?
Assolutamente, sì.
Allora, Andrea Cagnin, vediamo. Allora, aspetta, stavo cercando di interpretare questo messaggio di Roberto, ma non riesco bene a capire cosa significa. Ah, ecco questo messaggio. Allora, vista l'assenza di Circati, credo che Del Prato dovrebbe essere definitivamente messo centrale. È vero che non è un gigante, ma non sempre incontriamo Lucca o Lukaku. Cosa ne pensi su questo? La coppia deve essere Balog, che tra l'altro è mancino, Balog Del Prato?
Allora, io sono uno di quelli che non vede tanto Del Prato centrale. Io lo apprezzo tantissimo come terzino. Prendiamo anche tanti gol di testa, mettere uno ancora più basso al centro della difesa, credo che, almeno dal mio punto di vista, non sia sicuramente molto intelligente. Però... ovviamente la coperta adesso, come dite voi, è molto corta. Secondo me io proverei ancora... Allora, Osorio in realtà io l'ho visto giocare spesso in nazionale molto bene, quindi non sono convinto che sia un giocatore così scarso come dicono tanti. Probabilmente è il tipo di gioco a cui è costretto a Parma, non lo so, però... Io ho visto fare delle partite a Osorio in nazionale molto buone, quindi, e anche Ballo comunque nella nazionale ungherese gioca bene, ha giocato tante partite bene anche qua a Parma. Io non credo che siamo così più scarsi degli altri come uomini, magari un po' più di copertura che gli dà una mano. Noi abbiamo preso anche tanti cross dalle fasce e sinceramente anche quelli lì andrebbero evitati un po' di più, secondo me. Quindi non è solo colpa, secondo me, dei difensori centrali, ma anche un po' di tutta la squadra.
Allora, ultimissima domanda, poi dobbiamo chiudere per te. Grande Cagno, mi mancano i Monday's Corner di Campeggine. Tu eri più un Charpentier o un Bogny? Non lo so, io non interpreto, quindi rispondi tu.
Io ero più Bobo Vieri.
Ma cos'erano i Monday's Corner di Campeggine?
Era la trasmissione che facevamo con Marco Bernardini alla fine dell'allenamento del lunedì, quando si parlava, lui era il nostro addetto stampa,
ecco.
Si parlava della partita della domenica del volley Campeggine.
E salutiamo anche Marco Bernardini, che stasera è calcio alle 21, così mi sono autodato l'assist per ricordarlo. Grazie Andrea Cagnino, alla prossima!
Grazie a tutti, forza Parma.
Sempre, grazie. Grazie ad Andrea Cagnin, grazie a voi che ci avete scritto in tanti anche oggi. Dai che ci avviciniamo a questo derby, lo viviamo tutti insieme, speriamo che l'epilogo sia quello desiderato. Domani, ore 14, dopo il GR, c'è sempre palla in tribuna. Grazie a Simonetta Colligni in regia, buon pomeriggio a tutti.